dopo aver lasciata la via maestra, presi una via di traverso che conduce a Pesto, o Pestum, fra il mare e la strada maggiore, e non appena ebbi attraversato il fiume Sele, rimasi subito colpito dalla vista dei tre templi elevantisi maestosamente in distanza. Questi venerabili avanzi dell'antichità non rimangono né molto in basso, nascosti dai boschi, né accerchiati da montagne, come io credevo. Dominano invece la vista del mare e della campagna circostante, in modo che se fosse vero, come alcuni viaggiatori attestano, che essi sono stati da poco scoperti, dovrebbe attribuirsi a non altra causa se non a quella dell'essere questa parte del regno di Napoli raramente visitata da stranieri.
Venerabili avanzi dell'antichità. Così definisce i templi di Pestum il naturalista svizzero Fonsalis Marschlins, uno dei tanti viaggiatori europei che sul finire del Settecento includono il Regno di Napoli nel loro Grand Tour. Ancora più entusiasta lo scrittore scozzese Forsyth, che ascolteremo tra poco. Pestum è l'antica Posidonia, colonia greca fondata intorno al 600 a.C. sul Golfo di Salerno, zona ad elevato rischio sismico. Sin da subito ha dovuto dunque fare conti con l'instabilità degli elementi dominati dal dio Poseidone, il mare e la terra. Un argomento che eventi drammatici, come la recente inondazione di Venezia, rendono di strettissima, urgente attualità. Il Museo Archeologico Nazionale di Pestum ospita fino al 31 gennaio la mostra Poseidonia Città d'Acqua, archeologia e cambiamenti climatici. Tra i promotori Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pestum, che ci accompagnerà a visitare la mostra.
Le rovine non sono sprofondate nel terreno. Nell'intera superficie di Pestum si leva sui cumuli di una città distrutta. Questi templi meravigliosi ci compensano a iosa delle disavventure che ci sono capitate. Scorrendo con l'occhio la loro immemore antichità, la loro stupefacente conservazione, l'ardito slancio delle colonne massicce e divaricate a un tempo, la severa semplicità del disegno, quella semplicità da cui l'arte prende spunto e a cui inevitabilmente ritorna dopo mille variazioni ornamentali, scorrendo con l'occhio, ripeto, la scena nella sua interezza, non esito a definire questi monumenti i più impressionanti che abbia mai scorto sulla faccia della terra.
Il nostro percorso inizia con un olio su tela. Io vedo un tempio circondato da una palude. Di cosa si tratta, direttore Zuchtriegel?
Beh, in realtà si tratta un po' della palude, che è un elemento fisso dell'iconografia di Pestum, che dopo l'antichità diventa effettivamente una palude, ma in questo quadro, che è di Federico Cortese, fine 800, la palude diventa effettivamente il mare, perché vediamo al centro i templi di Pestum in maniera un po' rivisitata, ma si possono chiaramente riconoscere, e a destra poi questa palude diventa il mare, quindi abbiamo l'immagine del sito inondato dal mare.
Questo è il punto di partenza di una mostra su Poseidonia, città d'acqua. Vuole un po' ricordarci dove ci troviamo e alla fine anche il senso di questa mostra?
Io ho visto questo quadro alla Galleria Nazionale alcuni anni fa e mi ha subito molto colpito. Uno, perché è un po' il punto finale di una lunga tradizione iconografica, storica, artistica, di rappresentazioni di Pestum come un luogo isolato, a cui ovviamente contribuisce la palude, come anche le figure un po' bucoliche che alcuni artisti aggiungono a queste visioni, come per esempio anche Giambattista Piranesi. Però è anche oggi una visione del futuro, perché recentemente ho letto uno studio su Nature Communications dove si parla dei siti UNESCO intorno al Mediterraneo, di cui Pestum è uno, e il rischio di danni a causa dell'innalzamento del livello del mare, dell'erosione della costa, tutto causato almeno in parte dall'uomo. I cambiamenti climatici, il riscaldamento globale hanno un effetto ovviamente su tutta la nostra vita nei prossimi 100 anni, ma anche sui siti archeologici.
I recenti fatti di Venezia immagino abbiano molto colpito uno studioso innamorato del nostro paese come lei.
Beh, Venezia è tra i siti, i 42 su 49 che sono stati analizzati, così come anche Pestum, che sono effettivamente a rischio. Questo ovviamente non vuol dire che i templi di Pestum saranno inondati, questo, come dire, sono scenari, non sono certezze, ma sono purtroppo scenari che diventano sempre più certezza, perché se non si agisce nei prossimi 10 anni in maniera incisiva, il rischio diventa molto concreto, che ovviamente avrà delle ricadute ben oltre l'archeologia. Però credo che sia importante in questa fase ripensare anche un po' l'archeologia e il passato. È quello che fa la mostra. La mostra racconta la storia del sito sin dal Neolitico. L'uomo ha sempre cambiato l'ambiente, lo vediamo sin dall'introduzione dell'agricoltura. I greci che sono arrivati qua intorno al 600 a.C. hanno fatto una prima bonifica dell'area, dopo il territorio di nuovo divenuto una palude, ma vediamo in questo percorso anche come negli ultimi 50-100 anni questi cambiamenti avvengono in una maniera molto molto più drastica. La mostra poi finisce con una proiezione del Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, un'organizzazione scientifica che riunisce varie università che fanno una proiezione per il territorio di Paestum per i prossimi 100 anni, come potrebbero incidere i cambiamenti climatici qua.
Quindi l'archeologia non serve soltanto a riscoprire, è una cosa molto importante, il nostro passato, però può aiutarci anche a non commettere certi errori in futuro.
L'archeologia in passato spesso è stata inserita in una visione, diciamo, evoluzionistica, cioè l'evoluzione vuol dire che io creo una linea ideale che connette il presente al passato, dove il passato è il primitivo, il semplice, no? L'inizio, gli uomini primitivi, e poi tutta la storia diventa un progresso, stiamo sempre andando su. Invece adesso, con la crisi del clima che stiamo vivendo, vediamo come il passato non è solo la società più primitiva, l'economia più primitiva, la tecnologia più primitiva, ma può essere anche un modello di sostenibilità. Questo non vuol dire che vogliamo tornare all'età della pietra o all'antica Grecia, vivere in case senza elettricità, però può essere che guardiamo a queste società con un occhio diverso, anche con un po' di ammirazione, perché alla fine sono riusciti, almeno per un certo periodo, di mantenere un equilibrio tra l'ambiente e l'uomo. La domanda oggi è: siamo in grado anche noi?
Ho visto qui intorno tante scolaresche, tanti ragazzi, tanti giovani. E il messaggio che secondo lei sta passando, seminando nel lungo periodo, pensa che qualcosa si possa raccogliere?
Oggi parliamo spesso dei ragazzi, dei giovani. Io credo che bisogna sensibilizzare, formare. Io credo il problema oggi siamo noi, i grandi, la generazione che è cresciuta con l'idea, appunto questa idea del progresso eterno, della crescita eterna, e che non si vuole staccare. Infatti vediamo spesso come giovani come Greta Thunberg, ma anche altri, si scontrano con persone che non hanno argomenti, ma che semplicemente non vogliono sentire queste cose. Io credo questa è una situazione molto critica, e bisogna adesso dare spazio alle nuove generazioni, perché saranno loro che dovranno poi vivere nelle conseguenze di questo agire. Quindi bisogna ripensare anche il rapporto tra le generazioni in questa fase.
Incrociando una scolaresca che sta girando come noi intorno al museo, abbiamo visto delle ossa di una ragazzina di 16 anni. Di cosa si tratta, direttore Zuchtriegel?
In questa sezione della mostra raccontiamo la sociologia dell'ambiente, dell'acqua, del clima, che è un tema che oggi è più attuale che mai. La crisi del clima colpisce soprattutto le popolazioni povere del mondo e quindi creerà molti problemi anche sociali, di migrazione, fino alle guerre civili. Allora qui vediamo una persona giovane, una ragazza di 16 anni che è morta, il cui scheletro è stato analizzato. E vediamo che, come si poteva intuire anche dalla tomba, che è estremamente povera e semplice, che era probabilmente di uno stato subalterno, quindi forse una schiava o comunque una persona abbastanza povera, che per mantenersi doveva lavorare molto duramente. Lo vediamo, le tracce sulle ossa, quindi le spalle, il bacino, che mostrano ancora oggi questo stress fisico subito da questa persona. Ovviamente non sappiamo se era una di quelle persone che dovevano andare a prendere l'acqua alle fontane pubbliche per i poveri, mentre i ricchi avevano la condotta che arrivava fino alla casa. Comunque faceva parte di quel ceto della popolazione che poi scavavano i pozzi, i canali, i cunicoli, portavano sulle spalle i vasi che abbiamo esposto qui, alcuni esemplari molto semplici, vasi semplici che solitamente non vediamo nei musei, ma che sono di una straordinaria bellezza se vediamo anche quello che ci raccontano, perché ci raccontano le vite delle persone e anche le gerarchie sociali, lo sfruttamento, lo squilibrio anche sociale che si riflette anche nel rapporto con l'ambiente, nella gestione delle acque, sia l'acqua, diciamo, di scarico, sia l'acqua per bere, per cucinare, che ovviamente in una città antica che era abbastanza grande, Poseidonia Paestum aveva forse 10-15 mila abitanti, perché in quel periodo è molto, era un grande problema. E poi vediamo effettivamente nel corso del periodo imperiale, quindi dal primo al quarto secolo d.C., come questo crea sempre più problemi e poi contribuisce all'abbandono del sito. Quindi la gestione dell'ambiente è uno dei fattori che fa sì che Paestum poi viene abbandonata.
Un archeologo, uno studioso come lei, al di là del fatto strettamente scientifico, che emozione prova quando ricostruisce la vita, la quotidianità, anche abbiamo visto i problemi di una persona che ha vissuto diversi secoli fa?
Beh, è sempre, come dire, un'emozione per me, che io non vengo da un background di storia dell'arte, archeologia come storia dell'arte, sono un grande ammiratore dell'arte antica, però quello che mi ha sempre più interessato era appunto la vita delle persone. Ho fatto anche ricognizioni di superficie, scavi nell'abitato, dove gli oggetti che troviamo non sono, come dire, opere d'arte, ma sono frammenti di ceramica, ossa, carbone, pozzi, fosse di scarico, case. Allora questo ci racconta però la vita delle persone. E quello è il vero obiettivo dell'archeologia, come la interpreto io, che non è trovare dei tesori, ma conoscere altri modelli di vita che il passato ci ha lasciato. E quindi soprattutto poi, se troviamo delle tombe, scavare una tomba con una deposizione di uno scheletro è sempre un momento, come dire, che ti mette proprio in contatto con una persona vera, fisica, e quindi uno ha anche un po' timore, ma credo che esporre questi materiali restituisce anche un po' di dignità a queste persone che poi avevano, in questo caso qui, una vita sicuramente difficile.
Vogliamo sentire che cosa pensano anche questi ragazzi? Vogliamo fare questa prova? Non l'abbiamo previsto, ma vediamo che succede.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Abbiamo la radio svizzera che vuole...
No, siamo qui per voi, in realtà.
Voglio sapere cosa dite della mostra.
Ma volete rispondere voi?
Sono timidi.
Non prenderete un voto per questa dichiarazione.
Maria Teresa.
Che università è?
Federico II di Napoli. Allora, Bianca Ferrara, siamo qui in visita appunto al museo e ci sono anche gli studenti del Master in Archeologia e Progettazione per l'Archeologia. Stamattina praticamente siamo venuti prima qui a vedere la mostra sull'acqua, a visitare il museo, che è sempre una pietra miliare per la conoscenza di Poseidonia, e poi proseguiremo tra il convegno e la borsa del turismo, quindi è una giornata passata a Paestum. Ma stiamo vedendo per prima cosa proprio la mostra sull'acqua, perché dà uno spaccato sicuramente nuovo sulla organizzazione, sulla modalità di gestione di questa città all'interno di un problema che è ancora oggi molto attuale, che quindi costituisce per noi sicuramente un modo per capire come già nell'antichità ci fossero dei problemi che sono anche del nostro mondo.
Visto che abbiamo una volontaria. Ah, un volontario, va bene, va benissimo. Buongiorno. Buongiorno. Che impressioni ha lei da questa mostra?
È un'impressione sicuramente positiva, questo rapporto proprio dell'acqua legato appunto alla città di Poseidonia, e appunto si parlava di un tema di attualità. E mi viene in mente proprio il problema di Venezia, anche quella città appunto vive di questo problema, e quindi l'acqua purtroppo è fonte di ricchezza, ma può essere anche una fonte appunto di distruzione.
Trova anche qualche ispirazione magari per il suo futuro lavoro di archeologo o quello che sarà?
Si spera. Noi siamo comunque legati da una passione che, nonostante ciò, ci può essere appunto un problema legato alla ricerca proprio di questa professione, ma la passione alla fine vince su tutto, quindi ci lega comunque questo rapporto con la conoscenza della storia, delle radici del nostro territorio, e poi il nostro lavoro può essere anche positivo anche per le generazioni future. Noi comunque dobbiamo lasciare delle tracce per le generazioni future.
Lasciati gli studenti, ci imbattiamo in un altro reperto, un Lebes Gamikos.
Lebes Gamikos è un vaso che era per le nozze, quindi era un vaso, una forma specificamente per questa occasione, e lo abbiamo esposto perché ci racconta qualcosa un po' della dimensione rituale dell'acqua, del rapporto anche con l'ambiente, con la vegetazione. Vediamo infatti niente di meno che Afrodite nuda, che emerge dall'acqua aiutata da due fanciulle, e sopra c'è un erote a lato che versa un cesto di fiori, probabilmente le famose rose di Paestum, perché la rosa è anche il fiore di Afrodite per il colore del rosso. E quindi questo è molto interessante per una serie di motivi. Afrodite è la dea dell'amore, diciamo noi, ma è un po' banalizzante, molto di più. Anche la dea che accompagna le ragazze adolescenti nel percorso verso l'età adulta, verso le nozze. Le rose con il color rosso simboleggiano anche la mensurazione, no? Quindi il diventare adulta. E il bagno rituale è poi una prassi che qui a Paestum è attestata, quindi nel santuario proprio di Afrodite le donne e le fanciulle si immergevano nell'acqua, e questo ovviamente non era solo un lavarsi, un bagno, ma aveva una funzione poi rituale. Io mi immergo nell'acqua e divento, raggiungo un altro stato. E quindi l'acqua nei santuari giocava un ruolo molto importante. Vedi, all'ingresso c'erano sempre questi bacini dove si lavava in maniera rituale. Ancora oggi, questo vediamo nelle molte chiese, dove c'è l'acqua santa all'ingresso e uno si tocca con quest'acqua che non è veramente lavarsi, ma dietro c'è questo concetto.
Ed ecco, tornando dagli Etiopi, lo scuotiterra possente da lontano lo vide. Dai monti dei Solimi. Gli apparve mentre navigava sul mare. Di più si sdegnò nel suo cuore e, scuotendo la testa, parlò rivolto al suo animo. Che malanno! Gli dei hanno dunque deciso altrimenti di Odisseo mentre ero presso gli Etiopi. È già vicino alla terra dei Feaci, dove è destino che sfugga alla massa di guai che l'incalzano. Ma penso di ricacciarlo a fondo nella sventura. Detto così, spinse insieme le nuvole, agitò il mare, levando con le mani il tridente. Aizzò tutti i turbini d'ogni sorta di venti, con le nubi ravvolse e terra e mare. Dal cielo era sorta la notte. Euro, Noto, Zefiro violento, Borea nato dall'etere, s'avventarono insieme, voltolando gran flutto.
Qui possiamo proseguire verso l'interno del tempio e passare all'interno di queste due colonne per procedere all'interno del Naos.
Quella che stiamo ascoltando non è una visita guidata tradizionale, ma qualcosa di molto diverso. Tra tanti reperti e tanti archeologi e studiosi che possiamo incontrare, qui c'è un experience designer con un'apparecchiatura molto moderna. Di che cosa si tratta?
Allora, quell'apparecchiatura che vede è un visore per la realtà virtuale, perché questa è una passeggiata virtuale nel Tempio di Nettuno, ora più propriamente chiamato Tempio di Era 2. La possibilità che noi offriamo è quella di visitare il Tempio come era più o meno 200 anni fa, in modo da liberarsi di tutta la tecnologia e tutta l'umanità che è venuta in seguito, e poi fare addirittura un salto a 2500 anni fa, nel momento in cui il Tempio era la sua massima attività, e vedere un po', vivere un po' la vita del tempo, seguendo anche una sacerdotessa che ci farà un po' da cicerone.
Per esempio, questa visitatrice virtuale, che cosa sta facendo?
In questo momento la nostra visitatrice sta interagendo, sta ascoltando la nostra sacerdotessa che ci sta spiegando un po' un rituale che stava svolgendo all'interno del Naos del Tempio, qui proprio per immergerci ancora di più in quella che era la vita del secolo, il culto soprattutto di Era che c'era a quel tempo.
È possibile anche presentare delle offerte alla Dea?
Assolutamente sì, più avanti lungo l'esperienza è possibile scegliere un dono da presentare alla Dea per partecipare al rituale, e la Dea fra l'altro reagirà a seconda del dono presentato, potrebbe gradirlo o meno.
Nei giorni di metà novembre in cui abbiamo registrato questa trasmissione, Paestum ha ospitato la 22ª Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, evento che raduna esperti e operatori dell'archeologia e del turismo culturale da tutto il mondo. Di particolare interesse è l'intervento dell'archeologo Francesco Uliano Scelsa, che ha lanciato il concetto di archeologia circolare. Gli abbiamo chiesto di spiegarcelo.
L'archeologia circolare è un modello ed un approccio. Un modello teorico e anche un approccio di pratica, di dare pratica al nostro lavoro, che è quello di maneggiare e gestire i beni culturali qui almeno nel sud Italia. Allora, ci sono dei punti di partenza dell'archeologia circolare che sono basilari e importanti da esporre per comprendere che cosa vogliamo dire e che cosa vogliamo fare. L'archeologia deve essere perfettamente accessibile, non deve porre in essere alcun pregiudizio, alcuna barriera, sia per quanto riguarda l'utenza specializzata, sia per quella anche che invece semplicemente vuole conoscere il proprio territorio, il proprio passato, il proprio patrimonio. L'archeologia circolare poi deve progettare e pianificare su se stessa i propri obiettivi. Esempio, se si apre un progetto di scavo, di indagine, di studio, di mostra, da questo si deve generare un ulteriore progetto o ancora più progetto, in modo tale che l'archeologia stessa diventa fonte di valore non solo per se stessa, per il patrimonio, ma anche per le persone che lo vivono e che si interessano di essa. Infine, l'archeologia circolare deve tendere una mano ai territori. Un suo assunto è quello che la nostra indagine non deve mai impoverire lo spazio, il territorio, il contesto da cui si traggono fuori i dati archeologici o anche di altro genere. Quindi si deve fruire il passato nel luogo dove esso è nato con tutte le forze e senza barriere, in vista di una progettazione e programmazione a favore di una crescita sociale e solidale dei territori.
O tu che hai l'eccelsa forza per sempre indistruttibile di Zeus, ascolta Poseidone, signore della terra, dalla chioma turchina, equestre, che tieni tra le mani il tridente lavorato in bronzo, che abiti le fondamenta del mare che fai risuonare, dal cupo fragore, scuotitore della terra, ricco di flutti, datore di gioia, che lanci la quadriga, che agiti l'acqua salmastra con sibili marini, che hai ricevuto in sorte come terza parte la corrente profonda del mare, che ti diletti dei flutti insieme agli animali, demone marino. Salva le dimore della terra e lo slancio veloce delle navi, portando pace, salute e prosperità irreprensibile.
E al termine di questo viaggio a Paestum lasciamo che sia il mare, il Tirreno, ad avere l'ultima parola.